Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Eccoci al consueto appuntamento del venerdì con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono e Roberto Fortunato in regia in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 basta che telefoniate al numero verde 800 208 802 oppure potete inviare un sms al 335 12 43 317 e ricordate anche che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Oggi la puntata è dedicata alla malattia di Parkinson, ma parleremo anche di una molecola a forma di pinzetta per combattere l'Alzheimer, una ricerca effettuata dal team del professor Claudio Grassi insieme con i colleghi dell'Università di Los Angeles. Ricorre domani, sabato 24 novembre, la giornata nazionale della malattia di Parkinson, la malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che fu descritta per la prima volta da James Parkinson, un farmacista chirurgo londinese del XIX secolo, nel suo documento Trattato sulla paralisi agitante. E fino a sabato è possibile inviare un SMS al 45596 per sostenere la ricerca su questa malattia. Ci spiega tutto la dottoressa Annarita Bentivoglio, ricercatore presso l'Istituto di Neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Dottoressa, benvenuta.
Sì, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Malattia neurodegenerativa, cosa significa e cosa va a colpire?
Allora, la malattia di Parkinson è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e in particolare colpisce alcuni nuclei nella profondità del cervello che sono particolarmente coinvolti nel controllo dei movimenti. È come se alcune cellule invecchiassero prima delle altre in modo selettivo.
E si conoscono le cause?
In una piccola parte dei pazienti ci sono delle cause genetiche note. E nella gran parte dei pazienti, però, questa è una malattia che si presenta non in forma familiare, ma in forma cosiddetta sporadica. Ci sono molte ipotesi sia su fattori ambientali che su fattori di predisposizione genetica, ma ancora una causa precisa per le forme più frequenti di Parkinson, che sono quelle della persona in età medio avanzata e che non ha familiarità per la malattia, ancora non sono note.
Qual è l'età di esordio della malattia di Parkinson?
Nella maggior parte dei casi intorno ai 50-60 anni, ma c'è una fetta di pazienti, almeno il 10%, che possono avere l'esordio anche prima dei 40, quindi non è, come si può pensare, una malattia che coinvolge solo le persone molto in là con gli anni, ma inizia spesso in maniera un po' subdola in un'età adulta che va dai 40 ai 60-65 anni.
E con quali sintomi, quelli iniziali, voglio dire, le prime avvisaglie?
Dunque, i primi sintomi possono essere estremamente aspecifici. A volte non sono dei sintomi motori, possono essere dei sintomi che riguardano più la sfera dell'emotività, in modo lato, diciamo, psichiatrica, ovvero una forma di depressione, una tendenza un pochino all'apatia. Altre volte invece si manifestano in maniera più riconoscibile dei sintomi motori, in particolare quello che si identifica subito è il tremore, che è un tremore caratteristico a riposo che colpisce l'estremità distale degli arti, in particolare delle mani. È un tremore che viene definito a contar pillole perché le dita fanno un movimento abbastanza tipico a 5-6 Hz, cioè un tremore lento distale. Poi c'è una certa rigidità nei movimenti e un rallentamento generale, quindi le persone percepiscono di non avere più la stessa destrezza che avevano nel fare dei movimenti fini, come per esempio lavarsi i denti, sbattere le uova per le persone che cucinano, vedono che il passo diventa più corto e si sentono impacciati. Anche interessante pensare che a volte i sintomi vengono scambiati con un problema ortopedico, la cosiddetta spalla congelata, perché un paziente comincia ad avere per esempio una difficoltà a muovere gli arti mentre cammina e piano piano la spalla ne risente e comincia a dare dei disturbi. Questo porta il paziente dall'ortopedico e solo in seconda battuta dal neurologo.
Come avviene la diagnosi? È puramente clinica o si fanno esami specifici?
La diagnosi è assolutamente clinica. Quando si vede una triade di sintomi, ovvero rigidità, tremore e soprattutto rallentamento e povertà nell'iniziativa motoria, la sintomatologia porta verso un sospetto diagnostico di malattia di Parkinson. La diagnostica strumentale serve sia a confermare il sospetto clinico, escludendo per lo più delle altre patologie, oppure in alcuni casi è utile per progetti specifici per capire meglio la malattia. Un esame che si prescrive molto è una scintigrafia cerebrale con un marcatore che vede il circuito dopaminergico, che è quello più coinvolto nei disturbi, ed è particolarmente utile per studiare alcuni aspetti importanti e particolari della malattia. Però la diagnosi rimane squisitamente clinica.
Ma non colpisce la sfera cognitiva?
Dunque, questo è un discorso abbastanza complesso. La sfera cognitiva è colpita in genere piuttosto tardivamente e in maniera molto selettiva. Per lo più vengono colpite delle funzioni che non riguardano quella che noi consideriamo l'intelligenza, la capacità di giudizio e critica, ma sono delle funzioni piuttosto selettive del nostro cervello, come l'analisi dello spazio, alcune funzioni fini della parola. Ma il messaggio giusto, secondo me, da dare è che sostanzialmente la malattia di Parkinson idiopatica risparmia le funzioni cognitive per periodi veramente molto molto lunghi. Poi a volte si sovrappongono dei fenomeni di invecchiamento cerebrale più diffuso che si sovrappongono anche sulla sfera cognitiva, naturalmente.
Ed è vero che quando arriva la diagnosi il processo neurodegenerativo è già iniziato da diversi anni?
Sì, perché il nostro cervello ha delle capacità di compenso meravigliose e quindi riesce a compensare la perdita di queste cellule dopaminergiche per un periodo piuttosto lungo, finché non ne residuano un po' poche, e a quel punto si manifestano i disturbi. E questo è un po' un problema quando si disegnino degli studi per prevenire la malattia o per rallentare la degenerazione, perché naturalmente sarebbe utile intervenire in una fase molto molto precoce.
Ad oggi non si guarisce dalla malattia di Parkinson, ma si può rallentarne l'evoluzione e modificarne il decorso?
Certamente sì, credo che sia giusto lanciare un messaggio molto ottimista su questo. Allora, innanzitutto, forse sono poche le malattie da cui si guarisce veramente, pensiamo, tranne quelle che si curano con la chirurgia, ma pensiamo all'ipertensione arteriosa, al diabete, ai disturbi endocrinologici. Però si possono curare, quindi inguaribile ma non incurabile, molto curabile. Abbiamo nel nostro armamentario di fucili per sparare contro la malattia delle armi molto molto più sofisticate di quelle che avevamo un tempo, e questo ha permesso ai pazienti che oggi si ammalano di Parkinson di avere la stessa speranza di vita di chi non è ammalato di Parkinson, mentre di decenni fa, quando non c'erano terapie, questa situazione era molto diversa e la vita anche durava di meno. Questo vuol dire che i farmaci sono dei preziosi alleati che ci consentono di fare una vita più lunga e soprattutto con una qualità assolutamente superiore.
Quali farmaci?
Allora, da una parte i farmaci principali sono quelli che restaurano la trasmissione del sistema dopaminergico, quindi la levodopa e farmaci dopaminoagonisti. Poi ci sono altri preparati che invece inibiscono degli enzimi che nel nostro cervello catabolizzano, cioè distruggono la dopamina che viene prodotta e trasformata, diciamo, dalle sostanze che diamo dall'esterno. E poi abbiamo un'altra serie di farmaci che agiscono collateralmente al sistema dopaminergico. Un altro ruolo importante è quello della riabilitazione. Ci sono molti studi che documentano come un intervento riabilitativo in alcune fasi precoci e medio avanzate della malattia diano un grosso beneficio e facciano stare molto meglio il paziente. Esistono poi una serie di fattori ambientali come il supporto che il paziente riceve dalla famiglia, dal posto di lavoro, gli interessi che ha, quanto possiamo dire quanto usa il suo cervello, e questo senz'altro contribuisce al benessere.
La ricerca farmacologica, sostenuta anche da iniziative come quella appunto della giornata nazionale di sabato prossimo, è volta verso quali obiettivi?
Quello che sarebbe il nostro sogno è di trovare delle strategie terapeutiche che possano fermare il processo degenerativo o almeno rallentarlo in modo significativo. Ad oggi esistono delle sostanze interessanti che usiamo e che in laboratorio hanno dato dei risultati straordinari e che anche nella pratica clinica noi somministriamo e vediamo che i nostri pazienti stanno meglio. Ma quello che dovremo fare nel prossimo futuro senz'altro sarà trovare delle sostanze che interferiscano con il processo di degenerazione cellulare, e questo non certo solamente per il Parkinson ma anche per le altre malattie neurodegenerative. Non ci dimentichiamo poi che oltre alle strategie farmacologiche che riguardano la stragrande maggioranza dei pazienti, esistono anche delle terapie chirurgiche che noi possiamo mettere in atto per pazienti selezionati che abbiano dei problemi particolari, e tra questi due estremi, cioè terapie farmacologiche per bocca e terapie neurochirurgiche, esistono delle strategie per il paziente con sintomi di una certa importanza e quadri particolarmente complessi, in cui possiamo mettere delle pompe da infusione con un rilascio continuo di farmaci direttamente nell'intestino, oppure degli altri farmaci che possono essere somministrati attraverso delle pompe per infusione sottocutanea, un po' come fanno le persone affette da diabete con le pompe da insulina.
Lei ha parlato di aspettativa di vita, e invece qual è la qualità della vita?
Beh, la qualità della vita negli anni iniziali della malattia è ottima. Quando il paziente ha una forma tipica, risponde bene ai farmaci, la sua qualità di vita è quella dei suoi coetanei sostanzialmente. Man mano che la malattia va avanti, la risposta alle terapie non si perde, ma diventa un pochino, per così dire, complicata da fluttuazioni motorie in cui il paziente sperimenta un eccesso e un difetto di movimento a seconda che ci siano i farmaci che in quel momento stanno facendo il loro lavoro a una giusta concentrazione ematica, oppure se siano in fase di riduzione o di crescita. È difficile generalizzare. Senz'altro i supporti di cui abbiamo parlato, terapia fisica, supporto ambientale, mantenere degli interessi, attività lavorativa, consentono per molti anni una ottima qualità di vita.
Dottoressa Bentivoglio, anche il Gemelli partecipa allo studio sulla prevenzione delle cadute. I disturbi dell'equilibrio portano ovviamente alla possibilità di cadere del malato di Parkinson e quindi a fratture ossee. Quali elementi prende in considerazione lo studio affinché si riducano queste cadute, delle cadute?
Sì, grazie. Questa è un'iniziativa molto importante di una delle due società che in Italia riunisce i neurologi che si interessano di malattia di Parkinson, la LIMPE, che si propone di reclutare circa 1000 pazienti per studiare quali siano i fattori di rischio che portano a un rischio aumentato di caduta. Questo è un punto molto importante, perché nel paziente anziano in generale, ma chi ha dei problemi di movimento in particolare, la caduta a volte determina una frattura e un punto da cui il paziente poi ha un decorso di malattia diverso, più grave, con periodi di allettamento che determinano lì veramente sì un calo di qualità di vita. Quindi tutto ciò che noi possiamo fare per prevenire questo, dal controllo dell'osteoporosi a migliorare le strategie di movimento per minimizzare il rischio quando il paziente si muove all'interno della sua casa o all'esterno, ha un senso importantissimo proprio nel cercare di non far accadere questo evento frattura che determina uno scadimento della situazione generale.
Ricordiamo allora che per sostenere la ricerca sulla malattia di Parkinson si può inviare un SMS al 45596. Tutte le informazioni potete trovarle sul sito www.giornataparkinson.it, dove troverete anche le informazioni per quel che riguarda la donazione tramite bonifico bancario o carta di credito. Grazie alla dottoressa Annarita Bentivoglio, grazie per essere stata con noi, dottoressa.
Grazie a lei.
A presto.
Arrivederci. Arrivederci.
Era la dottoressa Annarita Bentivoglio, ricercatore presso l'Istituto di Neurologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ricercatori dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, in collaborazione con i colleghi americani, danno una svolta alla lotta contro l'Alzheimer, con l'individuazione di una molecola che ostacolerebbe l'insorgenza di questa malattia neurodegenerativa. Il professor Claudio Grassi, direttore dell'Istituto di Fisiologia Umana della Cattolica di Roma.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Da diversi anni il nostro gruppo di ricerca è impegnato nello studio dei meccanismi responsabili della malattia di Alzheimer e nella ricerca di nuove terapie. Di fronte a una malattia gravemente invalidante, la cui diffusione è destinata inevitabilmente a crescere nel corso dei prossimi anni in relazione al progressivo invecchiamento della popolazione, la mancanza tutt'oggi di terapie efficaci rappresenta infatti una vera e propria emergenza sanitaria dalle implicazioni socio-economiche enormi. E il nostro ultimo studio, condotto in collaborazione con i colleghi dell'Università di Los Angeles in California, si inserisce a questo livello. Ha avuto come obiettivo proprio quello di testare l'efficacia di un nuovo composto chiamato CLR01 che si è dimostrato capace di prevenire e contrastare le alterazioni delle funzioni nervose tipiche della malattia di Alzheimer. E questa grave patologia dipende da una molteplicità di fattori e tra questi gioca un ruolo chiave l'accumulo di alcune proteine, in primo luogo la proteina beta-amiloide, che quando si accumula nel cervello va a danneggiare le sinapsi, che sono quei ponti di comunicazione tra i neuroni che rendono possibile la trasmissione delle informazioni. La corretta funzione della sinapsi è essenziale quindi per i processi di apprendimento e memoria, e a tutti è ben noto che la perdita di memoria e più in generale il deterioramento delle funzioni cognitive rappresentano i sintomi principali della malattia di Alzheimer. Il nostro studio si è concentrato quindi sul meccanismo chiave che è alla base del declino cognitivo dell'Alzheimer. In sintesi, le nostre ricerche hanno dimostrato che in modelli animali di malattia la somministrazione di CLR01 previene e contrasta il danno causato dalla proteina beta-amiloide a carico delle sinapsi. Il farmaco agisce come una pinza molecolare che, impedendo la formazione nel cervello di aggregati di proteine tossiche, protegge le sinapsi dall'azione della beta-amiloide. Il CLR01, quando iniettato per via generale, raggiunge il cervello ed è privo di effetti tossici. Desidero sottolineare che allo stato attuale si tratta di studi condotti su modelli animali di malattia e occorrono ovviamente ulteriori indagini prima di considerare l'impiego di questo composto nell'uomo. Tuttavia, i risultati che abbiamo ottenuto sono a nostro giudizio molto incoraggianti e ci spingono a proseguire le nostre ricerche in sistemi biologici più complessi. E prima di concludere, consentitemi di ringraziare i giovani ricercatori che mi hanno affiancato in questi studi: Cristian Ripoli, Elisa Riccardi, Donatella Di Bruma. Senza il loro entusiasmo, la loro dedizione, nulla di quanto brevemente descritto sarebbe stato possibile. Ringrazio ovviamente voi della redazione di Effetti Collaterali per avermi offerto l'opportunità di presentare ai vostri ascoltatori i risultati delle nostre ricerche. Ancora grazie.
Era il professor Claudio Grassi, direttore dell'Istituto di Fisiologia Umana della Cattolica di Roma, sulle pinzette molecolari anti-Alzheimer. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.